e cosa. Il dottor Panella, diciamo, fra l'altro, era nella cabina di regia e era il responsabile delle liste d'attesa, cioè capiamo un attimo come poi le cose sono tutte quante legate. È chiaro che praticamente, cioè, questo apparato va salvaguardato, quindi cioè, non è che uno poi fa la cosa scandalistica. E il problema è che con questi non c'è più interlocuzione, cioè questi proprio non solo non te sentono, proprio non sai niente, cioè loro vanno avanti e chiunque via dà l'unico messaggio che c'è, diciamo, è di no, a te te colpisco, e nessuno si azzardi più a dire quello che sta succedendo qua dentro, insomma.
Fra l'altro c'è stata anche una interrogazione da parte della consigliera Lombardi alla regione, a Zingaretti, su questa vicenda appunto del senatore Righetti, a cui in teoria dovrebbe rispondere, no? Non lo
teoricamente
so.
Dovrebbe rispondere, diciamo, interrogazione se vogliamo dire anche un po' tardiva, perché cioè lo stesso giorno che praticamente è uscito fuori il comunicato, questo comunicato su quello che era successo è stato inviato a tutti i componenti della Commissione Sanità, a tutti, in cui ci stanno tutti i partiti, cioè ci fosse uno che ha detto una parola di questo, che abbia detto oh, ma che cosa è successo là, oppure convochiamo questi per capire che ci sta, nessuno.
E perché domani dice mi capita a me e mi trattano, cioè, la stessa maniera.
C'è stata la storia, c'è stata esposta, la storia è uscita comunque a malapena, in qualche modo comunque si è diffusa, allora tutti quanti, probabilmente è cambiato pure un attimo il clima politico, perché forse, cioè qui si sta nei periodi di, diciamo, di non belligeranza e quelli di belligeranza, però stiamo tutti ancora di là, comunque insomma noi stiamo ancora a rispettare Grillo, che era venuta al pronto soccorso, ha detto che dopo un mese sarebbe venuta per vedere quello che succedeva, se ne sono passati 4 mesi e non si è fatta più rivedere, insomma, no? Cioè, vabbè.
Bene, allora noi ridiamo questi due appuntamenti oggi pomeriggio alle 5 a Maranella, questo, diciamo, iniziativa sulla residenza che, come ho detto, investe sicuramente in pieno i problemi di cui stiamo parlando stamattina, sul diritto alla residenza o l'abolizione della residenza, e poi martedì alle 11:30 per il consiglio di disciplina a carico di questo infermiere, questo compagno del policlinico, e mercoledì mattina invece alle 11 c'è l'incontro, quindi anche qui un po' prima, a via Filippo Maida 35 davanti alla sede amministrativa della ASL Roma 2. Allora possiamo concludere, io ringrazio ovviamente chi ha partecipato con noi a questa trasmissione.
if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take a kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be a-waiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter'll be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting, talk it over.
Allora torniamo in diretta alle 12.07, Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono. Come annunciato, adesso abbiamo una corrispondenza con un lavoratore dell'Ilva di Taranto per capire un po' qual è l'umore, qual è la situazione dopo questo annuncio molto sbandierato sulla stampa della cassa integrazione per 1.400 operai dell'Ilva, che non si chiama più Ilva, si chiama ArcelorMittal, ma noi seguitiamo a chiamarla Ilva perché così l'abbiamo conosciuta e così resterà chissà per quanto tempo. Allora qui le cose sono molte da sottolineare e insomma col compagno con cui ci metteremo in contatto cercheremo di approfondirle. Fa effetto che questo annuncio sia stato messo nel calderone generale che va da parte dell'opposizione, del PD in particolare, ma non solo, contro il governo. Insomma, Repubblica giorni fa ha titolato: ecco, il governo fa sta politica, ci rimettono gli operai, e metteva in prima fila proprio questi 1.400 futuri cassa integrati dell'Ilva. Allora, qui ci sarà molto da dire perché le cose non stanno proprio così, non nel senso che la cassa integrazione non sia vera, ma insomma questa cassa integrazione viene da lontano e soprattutto questo aspetto, diciamo così, dell'annuncio di questa cassa integrazione stava già negli accordi sindacali intercorsi, ma di questo chiediamo espressamente insomma conto al compagno che è in contatto adesso con noi. Pronto, ci senti? Sei in onda?
Sì, ti sento. Voi mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo bene. Se basta che parli vicino al microfono ti sentiamo bene. Allora, sì, guarda, io ho brevemente detto che insomma questo annuncio che ha fatto scalpore sulle pagine dei giornali di questi 1.400 cassi integrati è molto strumentale come annuncio, perché in effetti questa cosa era scritta già nell'accordo sindacale. Ecco, ci spieghi un po' più in dettaglio insomma i contorni di questa vicenda.
Sì, in effetti qualche giorno fa abbiamo appreso la decisione dell'affittuario del stabilimento siderurgico di Taranto di voler ricorrere appunto alla cassa integrazione. Apparentemente c'è stata indignazione, no, da parte dei sindacati, però se torniamo, come appunto accennavi prima tu, un po' indietro nel tempo, andiamo a vedere che era già tutto scritto nei documenti, e nello specifico io mi riferisco a quel contratto di affitto sul quale si posa anche il contratto di affitto di luglio 2017, fatto quando al Ministero dello Sviluppo Economico c'era Calenda con gli affittuari di ArcelorMittal, avevano già previsto appunto che l'affittuario poteva avvalersi di tutti gli ammortizzatori sociali, tra i quali cassa integrazione, per tutte le causali. Quindi è proprio ampio spettro, compresi i contratti di solidarietà. Quindi i sindacati, tutte e quattro le organizzazioni sindacali presenti nello stabilimento di Taranto, andando poi a sottoscrivere quell'accordo sindacale a settembre 2018, hanno avallato questo.
E quindi insomma la scatola cinese è di questo tipo. Nel 2017 ministro del lavoro Calenda. E dell'industria era Calenda, si firma il contratto di affitto, lo ricordiamo, non è ancora un contratto di cessione, è un contratto d'affitto dello stabilimento che poi si perfezionerà, ma potrebbe, in ipotesi è previsto anche questo, non perfezionarsi, per cui tutti i giochi si fermano e l'Ilva ritorna in carica allo Stato. E quindi in quel contratto era già prevista la possibilità della cassa integrazione. Questo contratto d'affitto viene inglobato nell'accordo sindacale dell'ottobre 2018, dell'ottobre dell'anno scorso,
settembre,
mi sembra.
Settembre 2018.
Esatto. E quindi oggi questi sindacati che dicono, compreso anche il ministro dell'industria Di Maio, ci state prendendo per il culo, voi avete sottoscritto una cosa, cioè con quale faccia riescono a a fare queste esclamazioni?
Sì,
no?
Perché innanzitutto ora bisognerebbe fare un'analisi più approfondita e capire se effettivamente la causale è oggettiva, ossia c'è veramente una crisi di mercato come annunciata la Mittal come giustificazione o come alibi, no, per poter ricorrere alla cassa integrazione, se tutto, no, messo così studiato a tavolino, perché effettivamente a maggio 2019 come arriviamo, quali sono i passaggi propedeutici a questo annuncio di ricorso alla cassa integrazione? A maggio 2019 la multinazionale Mittal annuncia un taglio di produzione di circa 3 milioni di tonnellate di acciaio solo in Europa, interessati c'è gli stabilimenti di Cracovia dove fermano completamente l'impianto che produce circa, dagli approfondimenti che abbiamo fatto, circa 700.000 tonnellate, poi portano al minimo la produzione in Spagna, nella regione delle Asturie, e poi annunciano che anche a Taranto non ci sarà nessun taglio produttivo, solo che non raggiungeranno nel 2019 l'obiettivo che si erano prefissati, ossia di raggiungere i 6 milioni di tonnellate. Bisogna tenere presente che nel 2018 lo stabilimento si è fermato sui 4 milioni e 8 di tonnellate.
Quindi era una previsione già esagerata,
a 5 milioni di tonnellate. Quindi, cioè, anche da questo punto di vista non si giustifica questo ricorso alla cassa integrazione.
Certo.
Perché loro, quando hanno preso in affitto lo stabilimento aveva 10.700 dipendenti e produceva meno di 5 milioni di tonnellate. Cioè, ora loro annunciano di produrre nel 2019, di fermarsi a 5 milioni di tonnellate, hanno 8.200 dipendenti perché hanno mandato in carico a Ilva, in amministrazione straordinaria sono rimasti circa 2.500 persone dello stabilimento di Taranto, e però vogliono ricorrere alla cassa integrazione. Poi, tra le altre giustificazioni, loro dicono che a causa delle maggiori importazioni in Europa da paesi extra UE come Russia, Cina, India, i maggiori costi energetici, l'aumento delle quote di CO2, però bisogna capire se sono tutte motivazioni strumentali oppure se c'è qualcosa di reale. Poi a fine maggio annunciano un ulteriore taglio alla produzione sempre in Europa, interessando gli stabilimenti anche di Francia, Germania, e un ulteriore taglio allo stabilimento della Spagna. Però loro inizialmente dicono che a Taranto quindi non ci sarebbe stata nessuna ripercussione a livello lavorativo, cioè a maggio 2019 quando fanno il primo l'annuncio di voler tagliare la produzione, no? Dicono state tranquilli, a neanche un mese di distanza invece succede l'opposto, cioè questo dimostra che non sono affatto affidabili, cioè,
certo,
un giorno dicono una cosa e il giorno dopo fanno tutto il contrario.
Questo dal punto di vista dell'Arcelor, quindi dal punto di vista padronale, insomma, quello che sconcerta appunto è che tutte queste dichiarazioni che sono state oggetto delle trattative col governo precedente quando c'era Calenda, poi col governo attuale quando c'è Di Maio, ovvero le previsioni di sviluppo considerato che lì l'Arcelor è una multinazionale che opera in molti paesi europei, quindi non è solo l'Ilva di Taranto, possibile che erano sfuggite ai Soloni, ai sapienti del Ministero dell'Industria, sia gestione Calenda sia gestione Di Maio? Cioè la domanda è, e poi a scendere anche ai sindacati, ma come fate a fidarvi dei dati che vi fornisce il padrone dicendo qui noi prevediamo addirittura ad aumentare la produzione, bim badabà, tutte queste cose qui, e voi tranquillamente su questo gli firmate la cambiale in bianco della cassa integrazione, perché tutto questo è vero, fatta salva la clausola finale che dice però se c'è crisi di mercato noi ricorriamo agli ammortizzatori sociali eccetera eccetera. Cioè mi sembra che ci sia anche, non dico un gioco delle parti, ma qualcosa che gli somiglia, per strappare un accordo, fare pubblicità sull'accordo e dire viva, abbiamo salvato l'Ilva, i posti di lavoro, accidenti eccetera eccetera, dopodiché la sostanza dell'accordo, che non viene mai diffusa come dovrebbe essere, lascia aperte queste possibilità al padrone di fare come gli pare, insomma, anche perché mi sembra, e qui ti faccio l'altra domanda, sul piano del risanamento ambientale, che è l'altro aspetto molto propagandato, no, dell'accordo fatto sia col governo per l'affitto degli stabilimenti, sia anche con i sindacati, perché anche lì si parla di risanamento ambientale eccetera eccetera, le cose siano abbastanza ferme.
Sì, ma in effetti qui c'è da innanzitutto possiamo smentire, no, il mantra che ha sempre ripetuto come fosse un versetto di una poesia, no, a memoria, sì, Di Maio, esatto. Cioè che lui aveva raggiunto il miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni, cioè qui lo possiamo dire, ce lo possiamo smentire, perché appunto andando a leggere quel contratto di affitto, perché lui giustificare appunto questo, per salvare la faccia, diceva che c'erano in gioco delle penalizzazioni pesanti nel caso in cui non avesse fatto l'accordo. Invece se andiamo a vedere sempre quell'accordo, quel contratto di affitto, non c'è nessuna penalizzazione nel caso in cui, no, la procedura non si fosse definita. Cioè quindi smentiamo i sindacati, il ministro Di Maio. Poi anche i sindacati, no? Cioè, hanno accettato veramente, cioè senza conoscere veramente, come dicevi prima tu, i reali piani di questa multinazionale, sia soprattutto a livello industriale. In effetti il piano industriale, che era parte integrante di quell'accordo sindacale del 2018, cioè è sconosciuto, cioè non lo conosce nessuno, cioè questa è una cosa gravissima. Cioè innanzitutto i sindacati che vanno a firmare quell'accordo avrebbero dovuto denunciarlo, ma poi anche i lavoratori, cioè quando c'è stato il passaggio da Ilva S.p.A. in A.S. a ArcelorMittal Italia, ci hanno fatto dichiarare di conoscere nel dettaglio l'accordo sindacale, di cui era parte integrante anche il piano industriale. Cioè non conosce veramente, cioè qui questa multinazionale può fare quello che vuole, perché in effetti a fine dicembre 2018 aveva annunciato la ripartenza di alcuni impianti che erano fermi, tipo i tubifici, ma di fatto ad oggi i tubifici sono ancora fermi, cioè non hanno sfornato nemmeno un tubo. E anche dal punto di vista ambientale ci sono tante contraddizioni, perché l'unica cosa che stanno portando avanti è appunto questa copertura di pacchi, che cioè, è ormai diventata appunto più una questione di propaganda che di sostanza, perché lo sappiamo tutti che anche coprendo i parchi minerali, i parchi fossili, cioè non risolviamo il problema dell'impatto ambientale, cioè di quello stabilimento che proviene dai 200 cammini, proviene da tutte le emissioni convogliate e diffuse che non risultano da nessuna parte, ma che noi lavoratori che siamo all'interno le vediamo e le subiamo, così come anche le subiscono innanzitutto i cittadini dei tamburi di Taranto e dei paesi limitrofi.
Ecco, a sto proposito, no, giusto che hai citato La cittadinanza, diciamo, Tamburi per primo come quartiere più vicino allo stabilimento, ma insomma poi tutti quanti. E viceversa, proprio in questi giorni sono usciti dati pessimi, non voglio dire allarmanti perché c'è l'allarme da mo che c'è, ma dati pessimi proprio sullo stato dell'inquinamento, insomma, e delle malattie che ne derivano, perfino insomma malformazioni notevoli nelle nascite, no?
Sì, in effetti a noi non sembra una coincidenza, appunto, che l'annuncio, no, di ricorrere alla cassa integrazione per 1400 lavoratori, inizialmente per 13 settimane, ma poi, come già sappiamo, c'è la clausola che potrebbero prorogarla di altre 3 mesi, quindi arrivare almeno a fine dicembre 2019. Appunto, arriva in un periodo particolare in cui c'è appunto l'aggiornamento di questo studio epidemiologico Sentieri, che anche qui c'è da dire che, cioè, solo a Taranto possono succedere certe cose, proprio si è cercato di tenere di nascondere i dati di questo aggiornamento di questo quinto, perché parliamo del quinto rapporto, che ci restituisce appunto lo stato di salute dei siti di interesse nazionale, sono 45 in tutta Italia, città che come Taranto appunto dove c'è una grave pressione ambientale, di inquinamento ambientale, quindi anche uno stato di salute che che peggiora a causa di questo impatto ambientale. Doveva essere pubblicato il 21 maggio, quindi prima delle votazioni elettorali, e si tiene invece nascosto, e quindi poi si stabilisce, no, i ministeri decidono di volerlo, di fare un convegno per poterlo rendere noto alla collettività il 4 luglio, però già abbiamo visto che questo è l'altro aspetto grave da denunciare, che non sono stati i ministri della salute e dell'ambiente a pubblicarlo, perché è stato pubblicato online, tutti lo possono vedere, ma è stato pubblicato da una rivista scientifica di epidemiologia e prevenzione che fa parte dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Appunto, già a leggere la sintesi, i dati sono allarmanti, perché si sono osservati eccessi di ospedalizzazione, eccessi di ricoveri per tumore del polmone, del mesotelioma, malattie respiratorie, malattie, diciamo, imputabili all'apparato respiratorio. Per quanto riguarda i bambini, che sono appunto quelli più esposti, si sono notati appunto 600 casi di malformazione nel periodo che va tra il 2002 e il 2015, 600 malformazioni su un numero di 25.800 nascite che risiedono a Taranto,
che è una percentuale molto alta, certo,
elevatissima. Ci sono anche casi di tumori maligni in età pediatrica, casi anche di tumori addirittura nel primo anno di vita. Però, a differenza appunto di come sono stati strumentalizzati da medici, da scienziati, questi dati, addirittura leggiamo che perché qualcuno ha detto che potrebbero restituire un quadro non veritiero, ma invece leggiamo che addirittura ci possono essere delle situazioni, addirittura alcuni casi non possono rientrare in questi numeri, perché ad esempio tra i 600 casi di malformazione non rientrano tutti gli aborti per appunto a carico di embrioni che presentavano delle malformazioni. Ma poi quello che dovrebbe far riflettere appunto di questi casi appunto di tumori in età pediatrica, c'è una concentrazione elevatissima appunto di tumori cerebrali, cioè proprio causati dagli inquinanti neurotossici che vengono fuori da quell'area industriale. Parliamo di metalli pesanti, parliamo di diossina, parliamo di benzopirene. Però, cioè, qui è chiaro che non ci sarebbe nemmeno bisogno, no, di aspettare questi dati, perché in ogni famiglia di Taranto ci sono due o tre casi di tumori. Cioè, l'ultimo ragazzo morto a 20 anni del appunto di maggio di qualche giorno fa, poi anche il piccolo Giorgio Di Ponzio, no, affetto da cancro, sì, è morto a 15 anni, che poi ha visto, no, i genitori, i suoi genitori interessati, che hanno fondato appunto questa associazione dei genitori tarantini, che stanno cercando di far emergere tutte queste contraddizioni affinché quello che è successo a loro, no, di perdere un figlio in quella età, che non succeda agli altri. Però è chiaro che non c'è solo emergenza ambientale, sanitaria, c'è proprio emergenza democrazia a Taranto.
Senti, tornando adesso al discorso vertenza, cassa integrazione, tutta questa cagnara che è stata sollevata, diciamo, facendo finta di non sapere, no? E come abbiamo detto, c'è un appuntamento, mi sembra fissato a livello istituzionale per lunedì 10, dove si incontra il ministro con penso i sindacati e anche la rappresentanza dell'Arcelor. Che c'è da aspettarsi? Perché anche qui, insomma, sta data è annunciata come chissà, insomma, adesso li convochiamo al tavolo e li mettiamo a posto, ma insomma, qual è la valutazione che si fa fra i lavoratori di questo incontro?
Innanzitutto, quindi, a questo appuntamento di lunedì 10 giugno ne è seguito un altro, cioè quello di due giorni fa, del 6 giugno a Taranto, cioè dove l'azienda ha convocato i sindacati proprio per inizialmente, però c'è da sottolineare, cioè questi due appuntamenti erano, l'oggetto della discussione era un altro, ossia fare chiarezza sulle graduatorie di selezione adottate da Mittal, perché qui c'è da dire anche che Mittal, di conseguenza un ricorso presentato dall'organizzazione sindacale USB presente nello stabilimento di Taranto è stata condannata per condotta antisindacale, quindi era obbligata a pubblicare queste graduatorie per vedere tutti come, diciamo, erano stati selezionati i lavoratori, perché se dovesse essere confermato appunto che i criteri non siano stati quelli stabiliti sempre in quel famoso accordo, già qui cioè emerge che quell'accordo rimane solo sulla carta, ma non si sta affatto rispettando.
Certo.
E in aggiunta, l'altro giorno i sindacati, proprio come Ponzio Pilato, come fece Ponzio Pilato, si sono lavate le mani praticamente, si sono alzati dal tavolo, perché innanzitutto dicono voi non ci avete, no, avrebbero preferito saperlo prima del ricorso alla cassa integrazione, invece Mittal, come nel suo stile di una multinazionale arrogante, fa i comunicati prima alla stampa e quindi poi i sindacati, di conseguenza anche i lavoratori, lo apprendano indirettamente, e quindi si sono alzati dal tavolo e hanno rimandato il tutto al 10 giugno. Però c'è, cioè, qui anche sono delle contraddizioni che bisogna dire, perché quell'accordo sindacale del 2018 l'hanno sottoscritto loro, cioè non l'ha sottoscritto il ministero. Il ministero ha solo fatto un po' da arbitro, li ha ospitati a casa sua. Cioè, quindi ora rimandare al 10 giugno mi sembra, cioè, che è privo di qualsiasi veramente logica, e in effetti loro, se i sindacati avrebbero già dovuto sentire i lavoratori, cercare di organizzare qualcosa per controbattere appunto questa decisione di Mittal, invece di rimandare come fanno, come il loro comportamento, diciamo, di questi ultimi anni.
Quindi, diciamo, l'incontro del 10 si presenta al solito come una sorta di foglia di fico per coprire, soprattutto dal lato del ministero, perché l'incontro si terrà lì, no? Al ministero.
Esatto, al ministero dello sviluppo.
Per far vedere che c'è la presenza, l'attenzione, eccetera. Però al di là che magari riescono a strappare qualche cosetta sulla chiusura degli impianti, perché da quello che ho capito questa cassa integrazione sarà un po' a rotazione, tre mesi ruoteranno un po' i cassi integrati tra i vari reparti, insomma, ancora non è chiaro.
Sì, nonostante, diciamo, di essere interessati sono alcuni impianti, a partire dalla colata continua numero 5, il Treonastri 1, il LAF, diciamo le aree di staff che gravitano intorno a questi impianti, si sembrerebbe almeno a noi già è stato comunicato che si farà rotazione, saranno circa 4 giorni al mese, quindi un giorno a settimana. Quindi se già l'azienda ci ha comunicato anche le modalità di esecuzione, perché già sanno che sarà una pura formalità, sarà una passerella quella che andranno a fare il 10 giugno.
Eh sì, quindi la sostanza è che non potranno che ratificare, salvo qualche minimo aggiustamento, magari che un reparto o meno degli anni, non lo so, insomma, ma veramente modifiche di carattere assolutamente estetico, con l'aggravante, come dicevi tu prima, che è molto probabile che questa cassa integrazione venga rinnovata per altri 3 mesi e quindi arrivare fino alla fine dell'anno, insomma, perché poi...
Esatto, perché c'è questa clausola della proroga, della proroga.
Esatto, e cioè poi nella storia, diciamo così, non solo della cassa integrazione ma dei grandi stabilimenti, dalla Fiat a tutti quelli che ne hanno fatto ricorso frequente alla cassa integrazione, è tipico che si ricorre alla rotazione proprio per rendere la pillola meno indigesta, ma la sostanza non cambia, perché comunque è il padrone che va a risparmiare sulla pelle dei lavoratori e chiamando in causa lo Stato, cioè i soldi pubblici poi che sovvenzionano, no, quella parte di salario non remunerato, insomma. Quindi
esatto, perché appunto la multinazionale, quando ci ha comunicato questo, no, di voler ricordare questo, ci ha detto che è una misura transitoria, perché il mercato dell'acciaio è ciclico, ci sono dei picchi, poi il mercato, no, certo, c'è meno domanda, e quindi il problema è che quando ci sono i picchi, a guadagnare sono loro,
certo,
ma quando, no, il mercato diminuisce la sua domanda, caricano sui
lavoratori e sulla spesa pubblica, ovviamente.
Certo. Avranno tagliato lo stipendio ancora di più, e ovviamente poi sullo Stato e sulla collettività, perché la cassa integrazione appunto la pagano tutti i cittadini.
Certo.
Ma questo purtroppo sta a dimostrare che forse l'arrivo di Mittal qui in Italia è stata la cosa peggiore, perché oltre già a tutti i diritti a cui hanno dovuto rinunciare, no, i lavoratori nel passaggio da Ilva a Mittal, ora c'è quest'altro aspetto della cassa integrazione che peggiora ancora di più, rende ancora più debole i lavoratori. D'altronde appunto questo binomio, secondo me sbagliato, su cui si è posato finora, no, la presenza di quello stabilimento a Taranto viene sempre meno, perché si passa, no, dai 30-40 mila operai degli anni 70-80 e arriviamo agli 8 mila di oggi, e che a quanto pare vogliono ridurre ancora di più, perché e qui non si capisce, almeno noi che viviamo all'interno, perché mi sta la propaganda, no, di voler rendere lo stabilimento di Taranto più all'avanguardia e più tecnologico, però poi non fa manutenzione sugli impianti, tutte le zone a freddo, sia quelle le zone dei reparti a freddo, sia quelli meno impattanti dal punto di vista ambientale e sanitario, erano chiusi e stanno rimanendo chiusi, quindi. E qui i fatti dicono che, altro che rilancio dello stabilimento, della siderurgia in genere in Italia, ma qui sembra che ci sia proprio
una lenta agonia,
degli accordi sotto banco che ovviamente noi non conosciamo, per portare a fine vita, no, diciamo, quella realtà. Il problema è che l'impatto sanitario rimane ed è sempre più pesante,
certo,
perché nonostante si produca sempre meno, i dati sanitari continuano ad essere allarmanti.
Certo. Senti, io non so se vuoi aggiungere qualche altra considerazione, insomma, se no ti ringraziamo del tuo contributo e magari ci diamo appuntamento per un'altra volta, sperando che chissà ci siano magari notizie un po' migliori da commentare e da discutere.
No, questo solo c'è dire che appunto qui a Taranto oramai è saltato tutto, perché oltre Penso questo sia importante da far conoscere ai radioascoltatori, perché oltre ad essere negato il diritto alla TV di Taranto, ad esempio, è negato anche il diritto allo studio, perché no? Qualche mese fa venivano chiuse due scuole, non so se siete a conoscenza.
Sì, no? Sì, 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 l'abbiamo saputo, certo. Fai bene a ricordarlo, però, sì.
Sì, per dire che anche il diritto allo studio è negato, vengono chiuse due scuole perché troppo vicine alle collinette ecologiche così tanto per dire, perché no, erano state fatte con materiali inquinanti provenienti dall'interno dello stabilimento negli anni 70. Poi nei giorni di Green Day vengono chiuse le scuole, cioè invece di andare alla fonte, che si sa benissimo qual è, chi è responsabile, qui si chiudono le scuole. Il sindaco di Taranto, cioè, cosa fa? Cioè, c'erano tutti i presupposti per poter emettere un'ordinanza di chiusura almeno dell'area a caldo, di parte dell'area a caldo, invece cosa ha fatto per salvare la faccia?
Ha richiesto
qualche giorno fa l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale al Ministero dell'Ambiente. Autorizzazioni che sappiamo tutti che vanno avanti da lontano 2011, poi per essere riaggiornate nel 2012, nel 2014, nel 2016, che finora non hanno prodotto nulla, se non quella di allungare la vita a questo stabilimento, che a questo punto possiamo dire con certezza che è incompatibile con la vita.
Certo.
Perché appunto anche i dati, gli studi epidemiologici ci restituiscono un quadro allarmante della salute appunto dei tarantini e non solo, nulla, cioè questa
è la situazione. D'accordo, allora di nuovo grazie per il tuo contributo e a risentirci in un'altra occasione.
Grazie a voi per questo spazio e speriamo di aver chiarito anche a chi ascolta un po' di aspetti legati alla questione tarantina.
Senz'altro, va bene, ok, ciao, ciao, ciao.
Tengo, también hay en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en Guerrero, en todo el país, en todo el mundo. Les agradecemos esa conciencia amplia que han tenido con nosotros y que no es egoísta, que no piensa solamente en ustedes.
E allora, alle 12:38, qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, ancora un